Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Tre minuti dopo le 8 di questo mercoledì 9 marzo 2022. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Demone del tardi, scusate però un attimo perché sono momentaneamente impegnato con le traduzioni. Allora, ok Google, come si dice figura di merda in polacco? No, perché è importante saperlo per fare un po' di rassegna stampa internazionale oggi. Ok Google, come si dice figura di merda in swahili e in giapponese, in spagnolo, in norvegese, in rumeno, in arabo? Ragazzi, che anno memorabile dopo aver vinto tutto nel calcio, nell'atletica, nel tennis, nel curling. Abbiamo vinto anche il campionato del mondo di figure di merda e bisogna dire grazie a lui, grazie Matteo, grazie non solo per aver portato un nuovo straordinario all'oro, allo sport italiano, ma grazie soprattutto davvero per averci regalato un momento di allegria, per averci strappato una risata liberatoria in mezzo alla cupezza di questi giorni tragici. Cessate il fuoco, dobbiamo ridere, non è mica da tutti, non era facile, non lo era affatto. Ho anche provato a vedere se ci fossero dei precedenti storici, che ne so, una gag di Totò a Danzica nel 39, e invece niente, niente, niente. Ci voleva lui, ci voleva Matteo, che è stato azzurro della nazionale di Gaff, che come dice il mio amico Bepi ha varcato il confine tra la Polonia e il ridicolo, e che voleva invaderla la Polonia come Rocco, facendo l'amore e non la guerra, e invece l'ha invasa alla Fantozzi, ingoiando la sua nemesi come un tordo intero alla cena della Serbelloni Mazzanti vien dal mare. L'espressione, peraltro, l'espressione del volto del capitano era un po' quella lì, rosso, rosso pompeiano, arancio aragosto. questa viola, viola addobbo funebre, blu, tenebra. Ed era un po' come in Samarcanda con Salvini che veniva raggiunto dalla sua stessa nemesi. T'aspettavo qui per oggi al confine della Polonia, eri lontanissimo 2 giorni fa, ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua, e invece è arrivato con quella bardatura di sponsor sul giubbotto che rivaleggiava con il metro quadro di onorificenza del generale Figliuolo. Si è fatto migliaia, migliaia di chilometri per prendere una colossale facciata, che comunque è sempre meglio di quello che tocca ai profughi, che si fanno centinaia di chilometri con il rischio di trovarsi di fronte Salvini. Ecco, quella sì che è una bella sfiga. Ma nel momento in cui si consumava quella nemesi di fronte agli occhi del mondo, a me, non so, magari anche a voi, è tornata in mente quella scena di You Annie, ve la ricordate? Woody Allen in coda al cinema mentre si trova di fianco quel tizio insopportabile che continua a pontificare su Fellini e Marshall McLuhan, e allora magicamente spunta proprio lui, Marshall McLuhan, che dice: guardi che lei non sa niente del mio lavoro, come sia arrivato a tenere un corso alla Columbia è cosa che desta meraviglia. E Woody Allen diceva: ragazzi, che bello se questa fosse la realtà. Bene, quella che abbiamo visto ieri non era cinema, era proprio la realtà, con il sindaco polacco, peraltro non uno stinco di santo, ma chi se ne frega, un sindaco polacco nei panni di Marshall McLuhan, che appare all'improvviso e come dire demistifica tutte le fanfaronate Salvini. Certo, ora ovviamente l'ONU dovrà condannare l'uso della farsa, come dicevamo già nei giorni scorsi, ma però Salvini si è giustificato, ha spiegato che lui voleva solo far ridere la Hunziker, che da giorni, come sapete, è disperata alle Maldive e si sente in colpa per essere alle Maldive mentre il conflitto impazza, e quindi Matteo ha voluto farla sorridere. Vabbè, vabbè, vi daremo notizie per vedere se verrà allestito un corridoio umanitario a questo punto per evacuare Salvini, e mi piacerebbe tantissimo trovare delle altre occasioni di divagazione. Volendo ce ne sono, anche perché sta circolando una teoria a proposito dello scoppio della guerra, una teoria che dice che Putin avrebbe scatenato la guerra in Ucraina, pensate, per salvare l'umanità da un nuovo virus. È una teoria che sta circolando sui canali Telegram, niente meno di QAnon, e si poggia sulla pubblicazione di documenti del Ministero della Salute ucraino che dicono che c'era questo nuovo e terribile virus che è stato messo a punto proprio dagli scienziati ucraini con l'appoggio della NATO, e per questo Putin è intervenuto bombardando evidentemente il virus. Peraltro non ci sarebbe nemmeno bisogno di andare sui canali Telegram di QAnon per trovare la strampalatezza assoluta. Per esempio, ieri l'ambasciatore russo all'ONU ha detto che gli ucraini si stanno bombardando da soli, e sempre per cercare delle divagazioni possibili ho cercato sul Corriere se oggi c'era l'intervista al pronipote di Garibaldi che gioca a padel con Lavrov, dopo che ieri avevano sentito il nipote di Gramsci che sta con Putin, e invece niente, peccato perché non si aggiungono nuovi straordinari personaggi alla gallery della pochade bellica che ogni tanto il Corriere allestisce. Ieri c'era anche la amante di Putin nascosta in Svizzera, e niente pronipote di Garibaldi. Però se siete interessati c'è anche uno speciale sull'aereo Apocalisse che gli Stati Uniti hanno fatto alzare in volo dopo le minacce di Putin. Che cosa sia l'aereo Apocalisse non lo so, perché purtroppo non ho approfondito, e anche perché mi tocca invece riplanare, riatterrare nelle cose, e le cose non sono certamente allegre. E allora andiamo a vedere i titoli dei giornali di oggi. Tratto ma non mi arrendo, questo è il titolo del Corriere della Sera, un virgolettato da Zelensky, che ieri ha detto tante cose, aveva esordito con sta arrivando la guerra mondiale, poi ha detto beh insomma tutto sommato possiamo trattare, poi ha attaccato la NATO, poi ha ringraziato Biden in una giornata molto bipolare, però come dire ieri si è parlato lungamente di trattative, ma come titola La Stampa oggi, sangue sulla trattativa, perché mentre si tratta la guerra continua e i segnali di fumo, scrive Avvenire, stanno tra le bombe, segnali di fumo che starebbero, e si continua a usare il condizionale, ai tavoli della diplomazia, mentre intanto prosegue l'esodo, un esodo sotto le bombe, come titola Repubblica, per una fuga che è una fuga impossibile. Questo è il titolo invece del Manifesto. Kiev accusa la Russia di non rispettare il cessate il fuoco, 300.000 persone in ostaggio a Mariupol, assumi l'evacuazione dei civili interrotta dai bombardamenti. E poi c'è una guerra che è una guerra parallela, che è la guerra del petrolio, e questa è l'apertura di domani. Nella guerra parallela del petrolio gli Stati Uniti decidono e la UE perde, Biden annuncia l'embargo sui prodotti russi e fa schizzare le quotazioni del greggio, l'Europa non se lo può permettere, la Germania s'appella ai paesi che controllano la produzione e giocano con i prezzi. Il piano UE contro il caro gas, nel titolo del Sole 24 Ore, petrolio scontro Stati Uniti Russia, perché il confronto è quasi armato sulle risorse energetiche, è un confronto che travalica la situazione in Ucraina e che è destinato a durare ben di più. Bisogna arrivare sulle colonne del Fatto Quotidiano per il diversivo: Salvini fa ridere il mondo, effetti collaterali, sbeffeggiato in Polonia. Fatto Quotidiano che segnala che c'è un altro caso Metropol, nuova indagine a Milano, ma soprattutto il Fatto oggi ci annuncia che il GIP di Arezzo ha archiviato l'inchiesta su Scanzi, che non voleva rubare il posto ad altri durante, vi ricordate, no, la storia del vaccino. Se vogliamo trovare come dire la serenità, andiamo sulla prima del Giornale, che titola così: prove di guerra mondiale, molto bene, dalla gas ai caccia, la Polonia dai jet alla NATO, tensione altissima, per fortuna sembrerebbe che sia stato tirato un freno a mano sui maledetti jet da consegnare agli ucraini, che avrebbe cosa che avrebbe come dire spinto ulteriormente sull'acceleratore dell'escalation militare. Ma andiamo innanzitutto a vedere qual è la situazione sul terreno, come dicono gli analisti, con una brutta espressione, più che una brutta espressione, una espressione fredda che racconta poco e marginalmente il significato e il senso delle cose. Siamo a pagina 2 del Corriere, ancora raid sui civili in fuga e sugli ospedali. Da Leopoli l'inviata del Corriere Marta Serafini: case distrutte, ospedali devastati, civili caduti sotto i bombardamenti. È stata un'altra giornata pesantissima di guerra in Ucraina e ancora una volta sono stati presi di mira non solo gli avamposti militari di Kiev, ma anche i civili. Le macerie dell'ospedale di Izum, a sud-est di Kharkiv, documentate dagli operatori del posto, mostrano un'ala completamente sventrata, pazienti costretti a scavare tra le macerie per salvarsi la vita. Lo confermano anche le Nazioni Unite: la maggior parte dei feriti è il risultato di attacchi con aerei e armi esplosive. Il bilancio è di centinaia di edifici residenziali distrutti nelle città di tutta l'Ucraina. Bombe a grappolo, attacchi indiscriminati, ma soprattutto raid sui civili in fuga. Lunedì quelli su Irpin, a ovest di Kiev, hanno impedito a centinaia di persone di uscire, e così è stato anche ieri a Bucha, altro sobborgo della capitale, dove le forze russe hanno sabotato l'evacuazione. Buone notizie non sono arrivate nemmeno da Mariupol, dove i civili vivono ormai da una settimana senza acqua corrente né elettricità. Ieri mattina il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, accusava le forze russe di aver attaccato il corridoio umanitario tra la città e Zaporizhzhia, 225 km a nord-est, mentre un convoglio composto da 8 camion e 30 autobus cercava di raggiungere il centro. Una situazione catastrofica, secondo il vice primo ministro ucraino, mentre meglio è andata a Sumi, dove Russia e Ucraina hanno concordato una tregua per consentire ai civili di fuggire dalla città parzialmente circondata dalle forze russe e pesantemente bombardata, con 9 persone uccise lunedì. A preoccupare, scrive ancora Marta Serafini, sono soprattutto le condizioni sanitarie dell'Ucraina. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa parla di una grave catastrofe umanitaria e di un sistema sanitario sotto forte pressione, con oltre 16 attacchi confermati ai servizi sanitari in Ucraina, inclusi danni a strutture e ospedali che ieri hanno portato 9 morti e 16 feriti. Tocca infine la cifra tonda di 2 milioni il totale delle persone sfollate in Europa, con 1.200.000 persone passate in Polonia, 286.000 in Moldavia, 180.000 in Ungheria e i restanti in Romania, 154.000 Slovacchia, 140.000 Russia, 53.000. Un quadro tragico a cui si aggiunge una perturbazione in arrivo, con temperature in discesa fino a meno 20 gradi a Kiev e nell'est. Il tutto mentre si registrano file in attesa anche di 24 ore in Polonia e mentre rimbalzano i racconti di genitori che portano i figli al confine e poi tornano indietro. Ci mancava solo la sciabolata artica a mettere in ulteriore difficoltà questi disgraziati che cercano di fuggire tra le bombe. E li racconta oggi per esempio Lorenzo Cremonesi, a pagina 3 sempre del Corriere della Sera, in un reportage tra le famiglie finite nella neve di Irpin, dove i russi arretrano, esodo dalla periferia verso Kiev dopo i bombardamenti dei giorni scorsi, tra la paura dei cecchini e i feriti trasportati con le barelle. Questo è il racconto che oggi fa Lorenzo Cremonesi, ma intanto si diceva si prova a trattare. Allora restiamo sulle colonne del Corriere della Sera per vedere che cosa si sta trattando, chi sono i soggetti in campo, quali sono gli obiettivi. Giuseppe Sarcida, corrispondente da Washington, fa il punto delle trattative. Pronto al dialogo, non alla capitolazione. Si parte da qui, da una delle tante dichiarazioni di Zelensky ieri. Questa breve frase, scrive Sarcida, fissa il perimetro di un possibile negoziato. Le manovre diplomatiche passano da molte capitali, ma la prima concreta verifica è attesa per domani. La Turchia ha organizzato l'incontro tra i ministri degli esteri di Russia e Ucraina, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, nella cittadina di Antalya. Sul tavolo ci potrebbe essere il modello austriaco, cioè lo status di neutralità perpetua che Kiev dovrebbe inserire nella Costituzione in cambio di garanzie internazionali accettate anche da Mosca. È stato lo stesso Zelensky, in un'intervista con la televisione americana ABC, ad alludere a una prospettiva del genere. Il mio entusiasmo per la NATO, ha detto, si è raffreddato molto tempo fa, dopo aver capito che l'Alleanza Atlantica non è pronta ad accogliere l'Ucraina. Questa alleanza ha paura di uno scontro con la Russia. Zelensky si dichiara disponibile a trovare un compromesso sui territori. Il riferimento è alla Crimea, annessa dalla Federazione Russa nel 2014, e alle sedicenti repubbliche indipendenti del Donbass. Nello stesso tempo, il presidente ucraino resta immerso nella guerra e tiene alta la tensione. Sempre all'ABC ha detto che il conflitto non finirà qui, anzi si allargherà su scala mondiale. Poi, in collegamento con la Camera dei Comuni di Londra, ha raccolto gli applausi citando Churchill: stiamo resistendo come avete fatto voi con i nazisti. In questa fase la diplomazia segue diverse tracce, prosegue Sarcina, in un clima di grande incertezza. Il più scoraggiato sembra essere Macron, finora molto attivo. A questo punto il presidente francese non vede soluzione nel breve periodo. Tuttavia, lo stesso Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno agganciato il leader cinese Xi Jinping. Per ora i tre hanno convenuto che bisognerà lavorare insieme per alleviare il peso delle sanzioni per gli europei. È un segnale che Pechino potrebbe essere coinvolto in un vero tentativo di mediazione. Intanto vanno avanti le altre esplorazioni. Il presidente Erdogan ha già raggiunto un risultato con il vertice Lavrov-Kuleba. Gli Stati Uniti si stanno muovendo su due livelli. Quello più visibile è la risposta dura, frontale all'aggressività putiniana. Biden ieri ha annunciato l'embargo del petrolio e del gas russo con un messaggio politico: se Putin non si ferma, l'America gli farà pagare un prezzo sempre più alto. Il presidente americano però non vuole fughe in avanti e si sta sforzando per fornire gli aiuti militari richiesti da Zelensky. Non senza problemi, l'amministrazione Biden è stata colta di sorpresa dall'annuncio polacco sulla consegna di aerei MiG-29 da destinare a Kiev in cambio degli F-16 americani. Ci sono ancora opinioni diverse tra gli alleati, ha precisato Victoria Nuland, sottosegretaria agli esteri. Sul versante interno Biden sta gestendo invece la spinta bipartisan del Congresso. Ieri la speaker della Camera Nancy Pelosi ha detto: abbiamo premuto sul presidente per varare il bando sulle importazioni di petrolio russo. Non ci si ferma qui però, e lo vedremo tra poco, ma intanto, visto che si è parlato di modello Austria, che è significativamente diverso rispetto al modello Finlandia che era stato evocato all'origine della crisi, andiamo a vedere di che cosa si parla quando si parla di modello Austria. Ci spostiamo a pagina 16 sempre del Corriere della Sera. Il modello dunque non è la Finlandia ma l'Austria. Putin potrebbe fermarsi e consentire al governo di Zelensky di sopravvivere, in cambio l'Ucraina si impegnerebbe ad adottare la neutralità perpetua, modificando la Costituzione che dal 2019 invece prevede un percorso di avvicinamento alla NATO. Per Kiev, naturalmente, tutto ciò significherebbe una svolta drastica nel processo politico, culturale e anche psicologico cominciato nel 2014 con la rivolta di Maidan e la cacciata del presidente filorusso Yanukovych. Pochi giorni prima dell'attacco putiniano, il cancelliere tedesco Scholz aveva proposto come tentativo estremo la finlandizzazione dell'Ucraina, vale a dire il congelamento per un lungo periodo della richiesta di aderire alla NATO, in sostanza una decisione politica reversibile nel tempo. La condizione dell'Austria è invece diversa. La neutralità è sancita dalla Costituzione fin dal 1955 e parte integrante dell'identità del nuovo Stato emerso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Stando alle indiscrezioni raccolte tra Washington e altre capitali europee, questo schema potrebbe essere un punto di partenza nei colloqui tra i ministri degli esteri russo Lavrov e quello ucraino Kuleba, fissato appunto per domani ad Antalya in Turchia. Si parla di modelli che vorrebbero essere concreti ma sono ancora astratti. Intanto si diceva del tentativo riuscito di agganciare Xi Jinping, che non parla direttamente con gli Stati Uniti ma parla con Scholz e Macron. E nell'editoriale di prima pagina del Manifesto di oggi Agostino Giovagnoli scrive di uno spiraglio da Oriente. Andiamo a vedere di che cosa si tratta, e l'editoriale comincia in cinese: Chong Ran Zhanhuo, chiedo scusa alla comunità cinese in ascolto, che vuol dire si è riaccesa la guerra in Europa, che è una frase che ha detto Xi Jinping parlando con Macron e con Scholz. Perché è importante questa frase? Perché viene usata per la prima volta la parola guerra per definire il conflitto in Ucraina. La parola guerra non si può dire, come sapete, in Russia, dove bisogna parlare di operazione militare, ma non l'aveva pronunciata fino a questo momento in modo chiaro nemmeno la Cina. Il presidente cinese, scrive Giovagnoli, ha aperto la possibilità di un ruolo della Cina in un'eventuale mediazione di pace. Al momento si tratta solo di una possibilità che però, nella disperazione della tragedia ucraina, accende una luce di speranza. Il passo di Xi Jinping è stato molto cauto, ma il solo fatto che abbia accennato accettato, pardon, un colloquio con Macron e Scholz costituisce una novità rilevante. Colpisce innanzitutto la scelta di privilegiare due interlocutori europei, Macron e Scholz appunto. Da tempo gli Stati Uniti hanno cercato di attirare l'attenzione cinese sul pericolo di un'aggressione russa all'Ucraina senza ottenere risultati. Ricorderete della telefonata tra Blinken e Wang di cui si è parlato nei giorni scorsi. Gli Stati Uniti pagano il duro confronto avviato con la Cina da Trump e proseguito da Biden e la rappresentazione americana di una nuova guerra fredda respinta sempre da Pechino. L'Europa occidentale, invece, pur raccogliendo le sollecitazioni di Washington, ha sempre mantenuto un atteggiamento più morbido, continuando intensi scambi economici. Pechino ha ricambiato con uno sguardo più benevolo verso di essa, che anche a livello di opinione pubblica è stata risparmiata dall'odio dilagante oggi in Cina verso gli americani. E ora Xi Jinping, pur denunciando le sanzioni come illegali e raccomandando massima moderazione, apre a una collaborazione per fermare la guerra. La Cina non ha una tradizione di mediazioni internazionali e la disponibilità a collaborare con l'Europa occidentale potrebbe servire a bilanciare questo deficit. Ha invece una tradizione di interventi su paesi con cui ha rapporti stabili. I suoi rapporti con entrambi i belligeranti sono ottimi e proprio questo le dà la possibilità di esercitare forme efficaci di pressione verso tutti e due. Pechino si muove solo sulla base dell'interesse nazionale, ma questa volta proprio tale interesse potrebbe spingerla a svolgere un ruolo di pace, guadagnando prestigio a livello internazionale, stringendo rapporti più intensi con le due Europe, quella occidentale e quella orientale. Così Agostino Giovagnoli nell'editoriale sulla prima pagina del Manifesto e dell'Avvenire. Scusate, rimango su Avvenire perché a pagina 3 Fulvio Scaglione invece guarda alle cose mettendosi nella testa di Putin e scrive che a proposito delle concessioni che arriverebbero da parte ucraina e delle analisi che si stanno facendo rispetto alla difficoltà militare e alla caratteristica del piano d'attacco russo, scrive che il piano preparato dalla Russia sembra voler riportare l'Ucraina non tanto agli anni 90, bensì al 1656. Sembrerebbe, scrive Fulvio Scaglione, una tattica per strangolare il nemico e costringerlo alla resa, ma c'è qualcosa di più. Sembra cioè un piano di lungo termine, ovvero strappare all'Ucraina tutte le risorse e gli impianti decisivi per poi attestarsi lungo il Dnieper, costruendo così quel confine naturale con la Russia che nel Donbass, per le caratteristiche del terreno, non esiste. Potrebbe delinearsi così quella nuova Russia di cui spesso, soprattutto negli anni scorsi, hanno parlato gli indipendentisti del Donbass, per poi lasciare sull'altro lato del fiume un'entità spogliata di ogni risorsa, impoverita, drenata dalle risorse umane migliori dopo la guerra e l'emigrazione forzata e anche intimorita. Un progetto, insomma, di annichilimento, un progetto che non rimanda alla tentazione di ricostruire l'Unione Sovietica, come spesso si dice, ma peggio alla nostalgia dell'impero. Se il piano fosse questo e si compisse, l'Ucraina verrebbe riportata non al 1990 ma al 1656, al trattato di Andrussovo, quando sulla riva destra del Dnieper comandava la Russia e su quella sinistra la Polonia. E quindi, come dire, obiettivi significativamente diversi rispetto a quelli che sono stati immaginati, che si stanno prendendo in considerazione per immaginare dei piani di composizione diplomatica del conflitto, ma anche un'ottima diversa quella che viene proposta oggi sulle colonne di Avvenire per leggere lo stato delle operazioni militari. Dall'Avvenire vado sulla prima del Manifesto perché un altro dei temi di cui si scrive molto oggi sui giornali è dell'osservatorio attento sulla consistenza dell'appoggio interno dell'opinione pubblica russa a Putin e di possibili segnali di sgretolamento. Scrive Luigi De Biase oggi a pagina 2 del Manifesto: non ci sono segnali di rottura, Putin ancora elite e società dalla sua parte. Di fronte a quelle che il capo del Cremlino ha chiamato operazioni speciali in Ucraina, tutta la società russa è nei fatti mobilitata, scrive De Biase. Vale prima di tutti per gli apparati dell'esercito e della sicurezza che stanno impiegando sul terreno una quota sempre più alta del loro enorme potenziale. Vale per la classe politica ormai piegata su misure oltre la soglia dell'autoritarismo, come quella approvata all'unanimità che prevede 15 anni di carcere carcere per i resoconti diversi da quelli ufficiali e vale anche per la Chiesa ortodossa che ha offerto una base teologica a Putin con un discorso pubblico della patriarca Kirill sulla lotta metafisica contro l'Occidente. Ora come ora è difficile insomma scorgere reali divisioni sulla linea stabilita da Putin insieme al ministro della difesa, al di là dei segnali pochi e ancora troppo deboli emersi negli ambienti della diplomazia e tra i vertici di alcune grandi aziende, soprattutto nel settore energetico. Esiste quindi la possibilità di rovesciare le decisioni assunte sin qui dal Cremlino? Se fosse sufficiente il paragone con le manifestazioni che hanno attraversato Mosca nel 2014 alla vigilia del ritorno di Crimea e Sebastopoli sotto l'autorità del Cremlino, si potrebbe concludere che il sostegno dei russi a Putin sia cresciuto nel giro di un decennio. È vero, da due settimane si vedono proteste in molte città e pur di fermarle la polizia ha risposto con una pesante repressione, ma quel che si è visto sembra comunque poca cosa rispetto all'ondata emotiva che ha spinto decine e decine di migliaia di persone scendere in strada 8 anni fa. E questo perché, lo scrive sempre De Biase, i timori in tema di sicurezza sull'ingresso nella NATO dell'Ucraina sono ampiamente condivisi in Russia e negli ultimi 30 anni hanno attraversato in modo trasversale ogni schieramento politico, ma su questa posizione, occorre ricordarlo, la società è arrivata subendo campagne mediatiche, arresti tra le file dell'opposizione e leggi che hanno spinto i media non allineati a chiudere molti e molti giornalisti a fuggire all'estero. Il margine concesso alle opinioni differenti si è progressivamente ridotto, oggi è quasi inesistente. Linea al volo alla GR per l'edizione delle 8:30 e poi torniamo tra poco con la seconda parte del Demone del Tardi.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks. When you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this.
Le 8:39 minuti, ci prova e ci riesce per fortuna Van Morrison a restituirci un po' di sintonia con le cose belle del mondo, cantando di giorni come questi, che erano altri giorni, quelli cantati da Van Morrison, giorni un pochino più felici. Oggi è il 9 marzo e il 9 marzo è il giorno che segue l'8 marzo, come vedete non mi scappa nulla, è per questo che mi mettono al microfono a quest'ora del mattino, ma no, era per dire che oggi sui giornali naturalmente ci sono anche gli echi della giornata di ieri, che era la festa della donna, che era la giornata delle mobilitazioni, dei cortei, dello sciopero trans femminista, se ne scrive sui giornali, lo cito ora perché dovremo tornare necessariamente al primo piano della guerra, ma anche per dirvi come esce sulle prime pagine dei giornali l'8 marzo, raccontato dai giornali della destra, partendo da Libero che scrive in prima pagina: la superiorità maschile è morta, oggi in tutti i settori la donna batte l'uomo numero uno. Però la Verità, che in prima pagina racconta del sessismo nello spazio con il progetto della navicella vulva contro i razzi fallici, l'apoteosi dell'idiozia femminista, denuncia La Verità. E per chiudere poi con il giornale che racconta la guerra di Twitter, radical chic tra Fazio e la Gebreal, perché il povero Fazio ha commesso l'errore di scrivere un tweet infelice a giudizio delle donne, un tweet in cui lui cercava di augurare, fare un augurio alle donne per l'8 marzo, non è piaciuto e quindi se ne sono date di santa ragione sui social. Ma al di là, come dire, dell'8 marzo guardato dai giornali della destra, poi c'è un 8 marzo di natura estremamente concreta, e al di là del eufemismo, che cosa significa? Che come dire, la violenza sulle donne non conosce calendario, e quindi che sia l'8 marzo, il 9, il 10, il 15 di aprile non si ferma un femminicidio e altri due tentati proprio l'8 marzo. Ne scrive per esempio il Corriere a pagina 24: all'alba di ieri a Brindisi un 72enne ha coltellato la moglie al volto e alla gola e poi si è tolto la vita. La moglie è ricoverata in gravi condizioni. A Bra invece un altro settantenne si è presentato a casa della sua ex convivente, l'ha aggredita e ferita con un coltello, poi è fuggito, si è gettato sotto un treno in transito, l'uomo è morto sul colpo, ben gli sta, l'ex compagna invece per fortuna fuori pericolo. Non c'è stato invece un lieto fine, sempre che questo possa essere un lieto fine, nel Crotonese, dove una donna ieri è stata uccisa in casa con un colpo di arma da fuoco al petto, aveva 60 anni, era separata da tempo dal marito, aveva due figli. Questo appunto l'8 marzo in cui si ammazzano le donne, a prescindere dal fatto che quella sia o vorrebbe essere una giornata diversa dalle altre. Ma dicevo, dobbiamo tornare al piano della guerra, perché al di là dei combattimenti sul campo c'è il piano del confronto e della guerra combattuta a colpi di sanzioni e di braccio di ferro sulla energia. E quindi l'annuncio di ieri da parte di Biden del bando sul petrolio è uno dei temi che diventano guida in questo momento. Alberto Simoni, corrispondente da Washington per La Stampa, scrive: Biden chiude il mercato americano a gas, greggio, carbone russo e vieta gli investimenti statunitensi nel settore energetico di Mosca. Sono le pressioni del Congresso a spingere il presidente americano ad annunciare un nuovo giro di vite contro Putin. Da giorni la Camera e il Senato chiedono l'ennesimo sforzo per piegare il Cremlino. La Casa Bianca lunedì pomeriggio non aveva ancora deciso se dare seguito, quindi ieri mattina la decisione di firmare un ordine esecutivo e poi l'annuncio da parte del presidente. Colpire il settore energetico ha una doppia implicazione per gli Stati Uniti, entrambe con margini sensibili di rischio. La prima è immettere nuova linfa nella spirale inflazionistica che si scarica poi sulle tasche degli americani. La seconda è una crepa nell'unità occidentale, fin qui granitica nel sentiero delle sanzioni, dapprima finanziarie e poi economiche. La chiusura dei confini americani al greggio di Mosca è infatti quasi indolore per gli statunitensi, che sono un produttore netto di energia. Dalla Russia prendono circa 700.000 barili al giorno, il 3% del totale dell'import di greggio nel 2021. Gli europei invece dipendono per il 40% dall'import di gas russo e per il 30% dal greggio. Agli Stati Uniti si è unita la Gran Bretagna, Londra importa il 13,5% della sua energia dalla Russia, ma il presidente ha rimarcato che la decisione avrà un costo anche per i consumatori americani, soprattutto alle stazioni di servizio. D'altronde, difendere la libertà ha un prezzo, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, ma se il prezzo salirà la colpa della guerra sarà di Putin, ha ammonito. Da quando è iniziata l'invasione il prezzo della benzina è salito infatti di 75 centesimi. Washington sta cercando di minimizzare l'impatto sul mercato dell'energia, nei giorni scorsi ha sbloccato parte delle riserve energetiche. Nelle prossime settimane sul mercato affluiranno 30 milioni di barili sui 60 milioni messi a disposizione dai diversi paesi, quindi la diplomazia americana è al lavoro con Venezuela e Arabia Saudita. L'amministrazione vorrebbe anche un aumento della produzione interna per far fronte al calo di quella russa, dato per scontato non solo per via del bando sull'export in America, ma anche perché si teme la rappresaglia di Mosca. Il vice premier Alexander Novak ha detto ieri, subito dopo l'annuncio di Biden, che la Russia pensa a un embargo sul pompaggio di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. L'offensiva americana sull'energia potrebbe però essere solo una tappa verso un'altra stretta. Il Congresso spinge infatti per la sospensione dei commerci. La speaker della Camera Nancy Pelosi ha detto che la legge su cui la Camera sta lavorando includerà anche limitazioni per Mosca nei commerci internazionali e riguarderà l'accesso della Russia nel WTO. Andiamo però ad approfondire ulteriormente il tema spostandoci sulle pagine di Repubblica, perché nel frattempo, scrive Paolo Mastrolilli a pagina 12, le esportazioni russe stanno già rallentando per altri motivi legati alle sanzioni. Diverse compagnie come Shell e BP hanno autonomamente sospeso le operazioni, mentre gli armatori delle petroliere non sono più sicuri di scommettere su Mosca, così come finanziatori e anche le banche. Le misure che limitano l'esportazione di tecnologia occidentale compromettono poi la capacità russa di condurre la manutenzione, limitando la produzione. Putin ha risposto con il decreto firmato ieri per salvaguardare la sicurezza della Russia. Il testo dà mandato al governo per stilare una lista di paesi con cui verranno bloccate esportazioni e importazioni. È probabile che attinga a quella delle nazioni appena definite ostili, tra cui anche l'Italia, ma non è chiaro fino a che punto possa spingersi. Se infatti bloccasse tutte le forniture di gas e petrolio, resterebbe praticamente senza soldi per finanziare la sua guerra e contenere il malcontento interno. È possibile che la Cina si faccia avanti per acquistare più fonti energetiche da Mosca, ma è difficile che il suo intervento abbia un impatto mentre l'invasione è in corso. Anche l'Ucraina non ha molto tempo perché è rimasta con riserve per circa 10 giorni e l'aggressione avanza sulle città. Ma la partita tra Biden e Putin è una sfida a lungo termine che andrà anche oltre il destino di Kiev. Come si diceva prima, infatti, una cosa è il confronto sul campo, un'altra cosa è invece la partita energetica che si sta giocando con una profondità di campo decisamente superiori. Si scrive oggi, per esempio, delle sanzioni, della sostenibilità delle sanzioni per Mosca, che potrebbe non reggere a lungo. C'è sempre l'ombra del default all'orizzonte. Ricordiamo però che Mosca comunque andò già incontro a un default nel 1998 nell'era Yeltsin, e come ne uscì con l'aumento significativo del prezzo del petrolio. Anche per questo viene bloccato l'export di petrolio russo, ma intanto, come dire, il costo chi lo paga? Soprattutto lo paga l'Europa. Europa, Italia, l'allarme di Confindustria oggi c'è anche un'intervista a Bonomi, se non ricordo male, sulle colonne di Repubblica. Ma intanto i settori più in difficoltà: la carta, i cereali, i trasporti, la pesca. Ci sono diversi focus oggi sui giornali e ci sono diverse materie prime che continuano la loro ascesa inarrestabile, per esempio il nickel, da cui dipende tutto il settore dell'acciaio, che è un altro settore particolarmente in difficoltà in Italia, ma intanto appunto c'è tutta la partita dell'energia che è l'oggetto in questo momento su cui si sta concentrando non solo l'Italia ma l'Europa. Claudio Tito, a pagina 13 di Repubblica: tetto ai prezzi e più rinnovabili, piano UE per liberarsi dal gas russo, un tetto al prezzo dell'energia elettrica, acquisti collettivi di gas con gli stoccaggi riempiti al 90% entro ottobre, nonché possibilità di imporre nuove tasse sugli utili delle aziende energetiche per redistribuire ai consumatori e quindi tagliare le bollette. Ecco il piano della Commissione Europea per provare ad arginare gli effetti della crisi ucraina e il Repower EU. Nel frattempo spunta l'idea di dare vita a una sorta di nuovo fondo comunitario. Il pacchetto parte da un presupposto: la UE ha gas sufficiente per scavallare l'inverno, un modo per dire che nessuno dovrà spegnere i termosifoni. Poi però si prevedono interventi con efficacia nel breve periodo, nel medio e nel lungo. Nell'immediato il quadro delle misure punta ad aiutare i cittadini e i paesi più in difficoltà dopo le impennate subite dai prezzi di gas e petrolio. Nel medio, Bruxelles si è proposta l'obiettivo di ridurre di due terzi entro un anno la dipendenza dal gas russo. Nel lungo resta invece la rinuncia ai carburanti fossili e inquinanti a favore delle fonti rinnovabili e l'idrogeno. Dobbiamo diventare indipendenti dal petrolio, dal carbone e dai gas russi, ha spiegato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L'obiettivo nei prossimi mesi è tagliare di almeno 155 miliardi di metri cubi il consumo di gas fossile, equivalente appunto al volume importato dalla Russia nel 2021. Certo, queste sono misure che nell'immediato non possono aiutare i consumatori. Per questo, oltre al tetto per le bollette, la Commissione sta studiando come procedere negli acquisti e stoccaggi cumulativi di energia, replicando il sistema utilizzato nei mesi scorsi per fronteggiare l'emergenza Covid negli acquisti dei vaccini. Si tratta di una nuova piattaforma per la fornitura di gas. Al di là delle linee guida sull'energia approvate oggi, è evidente che l'Unione deve organizzare l'emergenza anche sul piano finanziario. Molti Stati membri rischiano di non poter gestire la crisi sul piano economico. La presidenza francese da tempo sta lavorando ad un nuovo progetto. Si tratta di un fondo che in qualche modo replica nelle modalità e nei contenuti il Recovery Fund, ma dovrebbe riguardare solo gli investimenti e le spese su energie e difesa. Sul tavolo non c'è l'idea di introdurre gli eurobond mirati sulla crisi ucraina, ma semmai la costituzione di un fondo che poi sarà finanziato come il Next Generation EU, come debito comune. Non è un caso che la Commissione UE abbia già deciso di aprire una consultazione con gli Stati membri per proporre un nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato come nella pandemia, per consentire sostegno alla liquidità delle imprese direttamente o indirettamente colpite dalla crisi e alle grandi consumatrici di energia nel brevissimo periodo. Infine, Bruxelles lancia un appello agli europei a abbassare di un grado la temperatura nelle abitazioni. Attenzione, perché questo è un piano importante anche per l'adesione o lo scollamento delle opinioni pubbliche, perché un'economia di guerra messa su un piatto potrebbe indebolire fortemente l'adesione dell'opinione pubblica alla causa ucraina. Del resto, con un osservatorio estremamente minuto, è bastato vedere quello che è successo ieri sui social, quando in mattinata Zelensky ha annunciato l'estensione del conflitto su scala mondiale, e immediatamente si è registrato un raffreddamento del mondo social rispetto allo stesso Zelensky, che fino al giorno prima era stato esaltato come un eroe. Perché? Perché nessuno vuole mettersi sulle spalle l'onere e il rischio di un conflitto mondiale. Intanto a mordere è anche l'inflazione, e ne scrive per esempio La Stampa a pagina 25: l'inflazione che si mangia la ripresa, in povertà 2 milioni di famiglie in Italia, vola il PIL ma gli indigenti non calano. Ci sono i dati dell'Istat, con la corsa dei prezzi che pesa più del rilancio post-Covid. D'altra parte, come dire, gli indicatori stanno sotto gli occhi nel portafoglio di tutti, basta andare dal benzinaio e interfacciarsi con il sommelier, stanti i costi dei carburanti, per capire di che cosa stiamo parlando. Intanto attenzione, perché riaffaccia, prova a riprendersi quello che è stato suo, il Covid. Siamo sulla prima del Messaggero, perché spunta Omicron 3, i contagi di nuovo in crescita, l'RT torna quasi a 1. Se andate a vedere la curva dei contagi, c'è una crescita percentuale significativa nell'ultima settimana rispetto alla settimana precedente, e quindi questo può avere un risvolto anche sull'intenzione mai pienamente maturata di togliere il Green Pass. Il pass potrebbe restare, scrive il Messaggero, fino all'estate. Siamo praticamente vicini alla chiusura anche di questa puntata. Beh, allora è doveroso segnalare intanto che nuovamente ieri c'è stato l'assalto al catasto, nuovamente caos in commissione, respinto ancora il testo per un solo voto firmato da Lega e Forza Italia. E sempre sul piano della politica italiana, Conte rimane perché è stato respinto il ricorso presentato ai giudici di Napoli che confermano lo stop, e quindi il Movimento 5 Stelle resta ancora senza la formalità di un leader che c'è nei fatti ma non dal punto di vista formale. Volevo segnalare invece dalle pagine del Corriere della Sera l'ennesimo ostracismo nei confronti di un pezzo di mondo russo che investe in questo caso, e che è ancora più grave, la comunità scientifica. Ricerca, il CERN sospende la Russia, decisione senza precedenti, stop alle collaborazioni dopo la richiesta arrivata dai membri ucraini. Sono circa 1000 gli studiosi di Mosca coinvolti. Viene intervistato anche Mikhail Gelfand, un famoso biologo russo, che dice no alla guerra di Putin, ma ricorda: se isolate noi scienziati il paese sarà peggiore. A proposito della guerra, anche oggi i quotidiani ospitano diverse opinioni e sguardi, ne cito un paio. Dalla Stampa torna a scrivere Donatella Di Cesare: la nostra assurda campagna di Russia, a proposito del coinvolgimento, come dire, dell'intero mondo russo nella percezione occidentale non mirata esclusivamente sulla follia di Putin. Mentre invece sulle colonne di Repubblica, cito dalla prima pagina, poi il pezzo l'ho ritrovato a pagina 35, scrive Luigi Manconi: la resistenza armata, scrive Manconi, è giusta ed etica, e quindi rispalanca il dibattito su quella linea molto fragile che attraversa il confine tra pacifismo e resistenza. Con questo vado a chiudere la puntata di oggi. Segnalo, a proposito di grandi marchi che abbandonano ormai il territorio russo, che anche Heineken ha annunciato lo stop alla produzione e alla vendita di birra in Russia. Niente più McDonald's, niente più internet, niente più Starbucks, eccetera eccetera. Insomma, sembra la Russia degli anni 80, e senza nemmeno il comunismo. Occhio che noi invece viaggiamo verso l'Europa degli anni 70, quella della austerity. Ma di tutto questo magari vi parlerà meglio e di più Prisma tra poco, con Lorenzo Ghidini che torna alla timone della trasmissione. Grazie intanto a tutti voi, ci sentiamo domani come sempre alle 8.